La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati.
Maria Goretti.
Rozza, negletta, povera e ignobil contadina, come ad un tratto renderti mirabile eroina. Arciprete Temistocle Signori, inno a Maria Goretti.
Giugno 1900. Nelle campagne dell'Agropontino, pochi chilometri a sud della capitale, la vita scorre monotona e ingrata sotto il peso della fatica e della miseria. In quelle terre desolate il tempo sembra essersi fermato e l'estate, la bella stagione così ambita dai ricchi villeggianti, qui sembra non finire mai.
Un sole già troppo caldo arroventa le schiene dei contadini che lavorano ricurve su quelle zolle aride. Addosso sempre gli stessi vestiti, lo stesso sudore, la stessa fame. Per sfuggire alla disperazione non resta che una cosa, pregare.
Mio Dio, non lasciarmi solo.
Una mattina, nelle sterminate tenute del conte Attilio Mazzoleni, un ragazzo lavora senza tregua. Il sole di mezzogiorno gli imperla la fronte, annebbiandogli la vista. D'un tratto vede un'ombra spuntare da dietro, una sagoma esile e minuta.
Ti ho portato da mangiare.
Posato il fagotto del pane e la brocca dell'acqua, la bambina si allontana.
Aspetta, Maria, perché non resti a farmi compagnia?
Il giovane afferra avidamente l'involto e si porta alla bocca quell'unica fetta dura e rinsecchita. Maria si ferma e l'osserva paziente.
Pure i sassi sono più morbidi. Passami l'acqua.
Con impeto rovescia la brocca e la svuota in un unico sorso.
Non hai caldo con quella roba addosso?
È per le zanzare. Non voglio ammalarmi.
Stupidate. Credi sempre a tutto quello che ti dicono, vero?
Maria non risponde, ma quel silenzio innervosisce il ragazzo. Con uno scatto improvviso la afferra per un braccio.
Vieni qua.
I suoi occhi affaticati dal sole appaiono adesso letteralmente spiritati. A nulla servono i tentativi della bambina di sottrarsi a quella presa avida.
Lasciami stare, mi fai male.
Allora sei capace di parlare.
La spinge a terra e le preme il fazzoletto sulla bocca prima che possa cominciare a urlare. Maria si dimena con tutte le forze, resiste, poi crolla. Sta ormai per svenire sotto quel corpo maleodorante che la schiaccia, quando una voce fa trasalire il suo aggressore.
Maria! Maria, dove sei?
È la madre che la chiama. È salva. Con la mano ancora serrata attorno al suo collo sottile, il ragazzo le mormora feroce.
Se dici qualcosa ti ammazzo!
Lei fa cenno di sì col capo, annaspa per alzarsi e ancora tremante si allontana correndo.
Finita, muoviti, ho bisogno di te.
Maria obbedisce, ma senza parlare. Non riesce. Teme di dire ciò che non si può.
E poi ha imparato a soffocare sentimenti ed emozioni nel silenzio. Mentre si dirige verso casa, con le dita incrociate sopra il petto, ripete fra sé:
perdono, perdono, perdono.
È la prima estate del secolo. E nulla in quelle terre putride ricorda l'epoca tutta trine e galanterie, gentilezze e allegrie, appannaggio di un mondo ristretto e fortunato.
Maria Goretti era nata a Corinaldo, nelle Marche, in una famiglia di contadini. A quei tempi era pericoloso venire alla luce e assai più facile morire. Quando riuscivano a sopravvivere alle malattie, spesso i neonati venivano abbandonati sui gradini delle chiese o davanti agli orfanotrofi, lasciati al loro destino.
Che Dio ti assista, bambino mio.
Anche la madre di Maria aveva salutato il mondo così, depositata nella ruota, una specie di armadietto girevole, alla casa degli esposti di Senigallia. Ai suoi straccetti aveva appuntato un biglietto. Nella notte qualcuno, dall'interno, l'aveva girata e aveva letto:
è stata battezzata in casa, si deve chiamare Sunta Angiolina Ida.
Per prudenza la battezzarono di nuovo e la chiamarono Assunta. Anche Maria ce l'aveva fatta e come lei i suoi tre fratellini. A 7 anni con la famiglia aveva abbandonato il paese d'origine per recarsi nel Lazio, dove le terre dell'agro romano richiedevano manodopera sempre nuova.
Andremo là. Se cercano braccia vuol dire che c'è molto da raccogliere.
Dopo una notte di viaggio sui ruvidi sedili di una diligenza, giunsero alla stazione di Senigallia, dove trovarono il treno che li avrebbe condotti a Roma. Stipati come bestie nei vagoni, tra il caldo e il fetore nauseante, Maria riuscì a guadagnarsi un posto vicino al finestrino. In bilico, sulle punte dei piedi, guardava il paesaggio sconosciuto che scorreva rapido davanti ai suoi occhi.
Finalmente riuscivo a vedere il mare, una distesa azzurra interminabile, poi la meraviglia delle montagne innevate, finché col calare della notte chiusi gli occhi. Quando li riaprii, vidi il serpentone di ferro infilarsi tra i palazzoni sontuosi e le vecchie abitazioni sgangherate della capitale.
Ai piedi delle colonne doriche, sotto i fregi e le dorature bulinate della splendida stazione Termini, c'erano famiglie addobbate di sacchi, pentole, falci e miseria. Un popolo di emigranti che trascinava le pesanti valigie di cartone, mentre le lacrime di chi partiva si mescolavano a quelle di chi vedeva finalmente tornare i propri cari. Appena fuori, i Goretti trovarono ad attenderli un anziano carrettiere, incaricato di condurli alle tenute del senatore Scelsi. Accortosi del baule che il capofamiglia si trascinava a fatica, gli chiese:
a cosa vi serve quella roba?
È tutto quello che abbiamo.
Dove andrete, non ne avrete bisogno. È già tanto se vi trovano un posto per dormire.
Salirono in fretta e partirono. Mentre si allontanava, Maria stringeva tra le braccia il suo più grande tesoro, un piccolo gatto rosso che strofinava il muso tra le pieghe del vestito sgualcito. Vennero sistemati in una capanna fatta di legno e fango, all'interno di una tenuta che si stendeva in declivio sui colli. La terra arida offriva soltanto grano e grano turco. In più, le scarse piogge avevano ridotto drasticamente il raccolto. Dopo una settimana, i sogni che li avevano accompagnati durante il viaggio si erano già infranti.
Nelle Marche si stava male, ma qui è pure peggio.
Anche se aveva appena 8 anni, Maria si comportava già da adulta. Si alzava prima ancora che il gallo cantasse, accendeva il fuoco e andava nel pollaio per dar da mangiare alle galline. Quando rientrava in casa, preparava la colazione per tutta la famiglia, cercando tra gli avanzi del giorno prima.
L'ho trovato nella dispensa. Sono passati appena 2 giorni, ma è ancora buono.
Una pagnotta dura e disgustosa. Per spezzarla, un suo fratellino aveva ingegnato un sistema infallibile. L'appoggiava allo stipite della porta, poi la chiudeva di colpo. Il pane volava in tante piccole briciole che lui raccoglieva accovacciato come una gallina. Con l'arrivo dell'autunno, un'altra famiglia si stabilì nella stessa casa, i Serenelli, anch'essi originari delle Marche e accorsi lì per sfidare la sorte. Vedendoli, il padrone non aveva avuto dubbi.
Un padre e 2 figli, 3 uomini senza donne. Siete perfetti per abitare coi Goretti, tutti femmine e bambini.
Da quel momento le vicende delle 2 famiglie sarebbero rimaste intrecciate in maniera irreversibile, a cominciare dal licenziamento. Tutti furono costretti a richiudere il vecchio baule e a cercare lavoro da un'altra parte.
sentito dire che nelle paludi pontine c'è un conte, un certo Mazzoleni, che possiede immense tenute. Dicono che quella terra non è mai sazia di contadini.
Attilio Mazzoleni era un padrone vero e severo, oltre che ricchissimo. Uno strano tipo dagli occhi sporgenti e la bocca piccola nascosta da grandi baffi. Di lui si diceva che promettesse il paradiso.
Vi darò pane di grano e una casa in muratura. Che altro vi serve?
Ma il paesaggio che si stendeva davanti ai loro occhi non lasciava sperare niente di buono. Paludi sterminate che lasciavano posto di tanto in tanto a lembi di terra completamente fradicia. L'acqua ferma, coperta di foglie, era sovrastata da miliardi di insetti avidi e maligni. Alberi gobbi, neri di marcio, nascevano da un immenso groviglio vegetale che sembrava la tomba di un popolo di piante. Anche i nomi che si incontravano durante il tragitto suggerivano visioni inquietanti. Osteriaccia, torre spaccasassi, campo morto.
La casa dei Goretti e dei Serenelli si trovava proprio nel bel mezzo di quella terra invivibile, ma era una reggia imperiale rispetto alle altre costruzioni della palude.
Siamo stati fortunati. Guardate dove vivono le altre famiglie. In quei casermoni c'entrano 150 cristiani.
Il lavoro lì non mancava, ma quando le lunghe giornate giungevano al termine, rimaneva ben poco da dire o da fare. Meglio non pensare e pregare.
La domenica era per tutti un momento di festa. Si indossavano le scarpe e il vestito pulito e si andava tutti insieme in paese. A Maria sembrava che il tempo della messa finisse sempre troppo presto. Estasiata se ne stava col naso per aria a guardare il grande quadro sopra l'altare.
Era la cosa più bella che avessi mai visto. La Madonna, vestita di candidi veli, stringeva tra le braccia il suo bambino. Era così diverso dai miei fratelli, sempre sudici e imbronciati. Aveva guance rosse e tonde, occhi azzurri e capelli biondi e riccioluti. E quel sorriso. Sicuramente doveva aver fatto una bella mangiata.
Un giorno, all'uscita della chiesa, i Goretti videro una folla di forestieri attraversare i vicoli del paese. Si chiesero cosa stesse accadendo.
Ma non ve l'hanno detto? Oggi c'è la pesca con i bufali.
Era un evento eccezionale che faceva correre dalle campagne e dalla città centinaia di curiosi. In piedi, sulle sponde del grande corso d'acqua, Maria osservava lo spettacolo.
C'erano dame vestite di seta e gioielli, signori stivali e frustino che guardavano curiosi quegli enormi animali avanzare placidi nelle acque del canale. A giudicare dal colore della loro pelle, dovevano starsene sempre chiusi in casa.
Mentre rincorreva i suoi ingenui pensieri, Maria sentì una mano sfiorarle la schiena.
Ti piacerebbe essere dall'altra parte del canale, insieme a tutte quelle belle signore?
La bambina non aveva il coraggio di rispondere.
Puoi sempre arrivarci a nuoto. Se sfuggi ai bufali e alle sanguisughe, è fatta.
Era Alessandro, il più giovane dei figli di Giovanni Serenelli. Aveva un carattere schivo e scontroso. In paese circolavano strane voci sul suo conto.
Ehi, come giovane ben sviluppato, anche discreto, ma come tipo non mi va giù, è un musone, porta il cappello calato fino a metà sugli occhi, ti guarda sempre brutto. Deve avere le orecchie di pietra e il cuore di sasso.
Ultimo di 8 figli, Alessandro era vivo per miracolo. I fratelli erano tutti morti durante un'epidemia. Un giorno sua madre aveva tentato di soffocarlo mentre era in preda ad un attacco epilettico.
È meglio che vai subito in paradiso. Questa vita è uno schifo!
Affascinato dalla vita dei pescatori, a 15 anni Alessandro era andato a lavorare come mozzo sui barconi che trasportavano pietre, carbone e ghiaia, obbedendo agli ordini senza replicare. La sera se ne stava seduto in un angolo ad ascoltare i racconti dei marinai, sul mare, la vita, le donne. Sognava un giorno di diventare come loro.
La luna stasera ha la faccia triste.
E meno male. Se ti facesse gli occhi dolci, andresti fino lassù.
Ah, falla finita. A me basta tornare a casa da mia moglie.
Ho capito. È meglio che ci facciamo un tuffo nell'acqua fredda.
Ehi, tu, vieni a fare il bagno. Ma sta attento. Quando c'è la luna piena, là sotto si scatena il finimondo.
Alessandro non ci andò. Non per paura, ma solo l'idea di togliersi i vestiti lo terrorizzava. Dovette ben presto abbandonare il mare e con esso il sogno di conoscere il mondo. Andò a lavorare col padre, vivendo sotto lo stesso tetto dei Goretti, e la sua vita non fu più la stessa. Cumulò rancore verso tutto e tutti.
L'unico momento in cui riusciva a dimenticare quella triste realtà era quando poteva sfogliare i giornali che gli uomini portavano a casa dal mercato. Una caviglia o la scollatura pudica di un abito regale bastavano a scatenare nella sua mente fantasie erotiche. Ma la domenica in chiesa non era capace di sfuggire all'obbligo della confessione.
L'hai fatto ancora?
Sì, padre.
Gli dicevano che non avrebbe più potuto avere bambini, che il suo midollo spinale sarebbe diventato acqua, che gli sarebbe venuta la gobba e che molto probabilmente sarebbe rimasto paralizzato.
Come comportarsi con le donne era il padre che glielo insegnava. Le femmine erano proprietà dei maschi, quelli che portavano il pane a casa. Per questo, nel rivolgersi a Maria, il ragazzo non risparmiava toni bruschi, violenti.
L'acqua è calda, vanne a prendere dell'altra.
Con un calcio scaraventa a terra la brocca. La bambina scoppia in lacrime e la madre interviene in sua difesa.
Qui nessuno sta con le mani in mano. Tieni chiusa quella bocca!
Poi afferra un vecchio punteruolo con aria minacciosa, ma c'è il vecchio Serenelli che guarda.
Assunta, sono ragazzi, lasciate che se la vedano tra di loro.
Da quel giorno, Alessandro non perse mai occasione per stuzzicare Maria. Aveva imparato che le donne dovevano portargli rispetto e per riscattarsi dall'umiliazione subita avrebbe fatto di tutto. Se non poteva farcela con la madre, di sicuro ci sarebbe riuscito con la figlia. E poi Maria gli piaceva. Una notte, la piccola Goretti continuava a rigirarsi nel letto senza riuscire a prendere sonno. Teneva la testa nascosta sotto il cuscino per cercare di non respirare quell'aria che si diceva malsana e causa del male atroce che pochi mesi prima le aveva portato via il padre. La febbre delle paludi.
Nel buio avvertì che anche Alessandro non dormiva e si chiese come mai. La curiosità sarebbe stata grande, ma le parole della madre le rimbombavano nella mente.
Non devi mai guardare i tuoi fratellini quando sono spogliati se non vuoi finire all'inferno. Lo sai che è peccato?
Chiuse gli occhi e non li riaprì fino all'alba.
Estate del 1902. Il clima temperato e le piogge frequenti hanno reso abbondante il raccolto. Fra i contadini il morale è alto, si prospetta un'annata redditizia. Solo Alessandro non è contento. Ha appena compiuto 20 anni e farebbe di tutto per fuggire da quella vita faticosa e monotona. Gli piacerebbe partire, arruolarsi nell'esercito e magari trovare una ragazza che si prenda cura di lui, come fa Maria.
Una mattina, mentre tutti sono al lavoro nei campi, la bambina lo raggiunge per portargli qualcosa da mangiare. E quando è lì di fronte a lui, è a disagio, ha paura.
Lasciami stare, non voglio, ti prego!
sfugge non si sa come al suo aggressore e nel correre via incontra l'amica Teresa.
Mi accompagni in chiesa domani?
Ma non è domenica. Cosa hai da dire al prete di così importante?
Niente, non importa.
Ti è successo qualcosa? Sei strana.
No, no. Cosa vuoi che sia successo?
Per nessuna ragione l'avrebbe mai raccontato. Si avvia verso casa e riprende a sbrigare le solite faccende. D'un tratto sente qualcuno entrare. È Alessandro. Ha un fagotto fra le mani.
Devi rammendare la camicia. Sbrigati, mi serve.
Maria è ancora scossa, ma obbediente, prende ago e filo e si siede a cucire in cima alla scala. Disteso sul letto, Alessandro la sta osservando. La gonna, che di solito la copre fino alle caviglie, si muove spinta dal vento caldo e lascia intravedere due gambette rosee.
Il giovane si alza e raggiunge la dispensa. Tira fuori il vecchio punteruolo, lo stringe in pugno e si avvia a passi lenti verso la bambina. È sudato, sporco. Il tanfo che si porta addosso rivela a Maria che Alessandro è a pochi passi da lei.
Cosa vuoi?
Vieni un attimo qua.
Aspetta, devo ancora finire.
Lui la afferra per un braccio e la trascina giù dalla scala. È su di lei. La costringe a sdraiarsi su un panchetto e le strappa di dosso i vestiti. Quel corpo infantile è ora seminudo sotto le sue mani ruvide. Maria urla con tutto il fiato che ha in corpo.
No, ti prego! Io non vuole queste cose! Così andrai dritta all'inferno!
L'impeto non accenna a placarsi, ma si trasforma in rabbia feroce. Alessandro stringe più forte il punteruolo e colpisce Maria sul ventre, una volta, due, fino a 14.
Lei cade, si rotola a terra cercando di sfuggirgli. Lui la raggiunge e la colpisce di nuovo. Sazio di orrore, getta l'arma a terra e si butta sfinito sul suo letto umido.
Per qualche minuto non accade più nulla, è solo silenzio. Un silenzio irreale, interrotto da qualche flebile gemito.
No! Maria! Oh mio Dio, bambina mia, che cosa ti è successo? Aiuto! Giovanni, vieni qui, aiutatemi!
Quelle urla disperate riportano tutto alla realtà. La casa si riempie di gente, anche di volti mai visti. Il corpo di Maria viene adagiato sul letto. Nessuno riesce a capire cosa sia accaduto.
Solo Giovanni Serenelli si è accorto che lì c'è anche Alessandro. Guarda il figlio negli occhi e gli chiede in un orecchio: che hai fatto?
Il giovane non gli risponde, ma fra i due c'è uno sguardo d'intesa. Intanto la piccola Goretti viene portata all'ospedale di Nettuno, dove il medico rilascia una prima incerta diagnosi.
Perso molto sangue. Vedrò quello che posso fare.
Sta già allontanandosi, ma Assunta lo insegue preoccupata.
Dottore, dottore, è stata anche...
Tranquilla, signora. Sua figlia è pura come quando è nata.
Le ore che seguono sono un'altalena di notizie. Maria, ancora viva e cosciente, giace sul tavolo chirurgico illuminato da poche lampadine. È la prima volta che vede la luce elettrica.
All'alba, quando riapre gli occhi, tutti intorno a lei ormai già sanno che la fine è vicina. La piccola vuole dire qualcosa alla madre, qualcosa di importante.
Mamma, prima il prete mi ha chiesto se volevo perdonare Alessandro.
E tu che cosa gli hai detto?
Che lo perdonavo e che lo volevo con me in paradiso.
Poi chiude gli occhi per sempre. Con la mano ancora stretta nelle sue, Assunta le mormora:
beata te, figlia mia, che muori come i martiri.
Thank you.
Nella casa dei Goretti sono arrivati i carabinieri per arrestare Alessandro. Lo trovano ancora disteso sul letto. Quando gli ordinano di consegnare l'arma, senza protestare, indica il cassone. Gli bloccano i polsi con delle catene e lo legano a due cavalli. L'assassino di Maria procede ora a testa bassa, in mezzo a due ali di folla che lo minaccia e lo colpisce con i forconi.
Il processo ha inizio il 12 ottobre di quello stesso anno. Trattato come un nemico persino dal suo avvocato, incatenato e solo, Alessandro Serenelli ascolta e guarda come se non sentisse e non vedesse nulla. Intorno un pubblico di curiosi si agita e grida, tentando di rendere giustizia alla povera Maria.
Io non lo perdonerei mai!
La voce di Assunta Goretti mette tutti a tacere.
E se neppure Gesù Cristo perdonasse noi!
Poco dopo, sul banco degli imputati, Alessandro cade nella trappola dell'accusa.
Con le ragazze ci vuole gentilezza, non lo sai?
Certo che lo so, infatti ci avevo provato.
Ingenuità unita a spavalderia lo portano dritto dritto verso l'accusa di omicidio premeditato. Ai giurati popolari bastano pochi minuti per giudicarlo colpevole senza attenuanti e condannarlo al massimo della pena, 30 anni.
Carcere di Noto, sud della Sicilia. Alessandro Serenelli aveva da poco compiuto 50 anni e quasi scontato la sua pena. La segregazione lo aveva trasformato in un detenuto disciplinato, persino volenteroso. Il ricordo di Maria, legato a quello del suo ignobile gesto, non lo spaventava più.
La sognai tutta vestita di bianco che raccoglieva in un giardino dove io mi trovavo dei gigli candidissimi e li porgeva a me ad uno nel consegnarmeli si trasformavano in tanti lumini accesi come candele poi disparve
un giorno il vescovo del paese si era recato da lui
dimmi figliolo sei pentito?
Padre pentitissimo
Serenelli non era riuscito a trattenere le lacrime. La notizia dell'imminente beatificazione di Maria, poi, pareva dare un senso agli errori del passato.
Rilasciato, andò a lavorare come giardiniere in un convento di francescani. Morì a 89 anni, senza mai aver conosciuto una donna, e dicendo a chiunque lo interpellasse:
«Sono stato fortunato ad uccidere una santa».
Buon pomeriggio da Antonella Ferrere e ben ritrovati alla Storia in Giallo. In questa puntata vi abbiamo raccontato il martirio di Maria Goretti e per parlarne adesso con noi Giordano Bruno Guerri che a questa figura di santa già un po' di anni fa ha dedicato un libro molto discusso e il suo titolo ne preannuncia il perché. Povera santa e povero assassino, la vera storia di Maria Goretti. Prima di analizzare i motivi della sua teoria su questa storia, vorrei iniziare col collocarla socialmente e nel tempo, perché va detto che nel suo libro Giordano Bruno Guerri offre anche uno straordinario ritratto dell'Italia contadina d'inizio secolo e di quel regno della miseria e della sopraffazione che erano le paludi pontine.
Un inferno, veramente, possiamo dirlo, visto che siamo in tema di santi, anche se Maria Goretti è certamente in paradiso, su questo non ho nessun dubbio. Un inferno che esisteva a 50 chilometri da Roma, come lei ha detto, appena un secolo fa. Una cosa incredibile, perché sembra veramente quello che noi oggi chiamiamo il terzo mondo, cioè il regno della miseria, della povertà, delle malattie, delle sopraffazioni, senza praticamente nessun controllo da parte dello Stato, dove forse l'unica consolazione è quella religiosa. E in questa chiave io spiego molte delle vicende di Maria Coretti, quelle che ha avuto in vita, nella sua brevissima vita, perché bisogna sempre tenere presente che mentre la bambina viene raffigurata in genere come un'adolescente bionda, florida, sana, era, io lo dico sempre con amore, attenzione, non voglio offendere il suo ricordo nei sentimenti dei fedeli, un ranocchietto non ancora sviluppato di 11 anni, piccola, malata, poi l'autopsia rivelò che, come era accaduto a suo padre, come accadeva a quasi tutti i contadini dell'epoca, nelle paludi aveva la malaria e la milza se ne stava andando, per esempio, era già destinata a una rapida fine.
Ecco, i bambini che non morivano di malattia a quell'epoca, bambini indesiderati, venivano messi nella ruota davanti alle chiese o agli orfanotrofi. Lei lo descrive molto bene nel suo libro, ce lo vuole raccontare che cos'è la ruota?
Il libro parte proprio così, perché la mamma di Maria Coretti, che venne chiamata Assunta secondo i desideri dell'anonima che la lasciò nella ruota, era appunto una bambina abbandonata. Cos'era la ruota? Adesso la vediamo in piccolo praticamente soltanto nelle stazioni. Quando andiamo a fare il biglietto della ferrovia, c'è quella ruoticina con il vetro nel mezzo, anche un po' punitivo e triste, dove mettiamo i soldi e ci viene girato il biglietto. Era una cosa così, più grande, di legno, che veniva messo fuori da certe chiese, da certi conventi, e dove si poteva, anzi si era invitati in caso di necessità e di disperazione, a mettere il bambino appena nato. Di là c'era sempre qualcuno più o meno vigile, frate campanaro, frate portinaio, che girava la ruota e si ritrovava il bambino dentro. Una cosa che sembra barbara e primitiva, però se pensiamo che è stata sostituita modernamente dal cassonetto dove si butta direttamente, esatto, il bambino nella spazzatura...
C'è chi ha proposto di reintrodurla addirittura, non so quale religioso l'ha fatto proprio in questo periodo.
Avrebbe un suo senso.
Maria Coretti, insomma, in questo contesto cresce e vive la sua infanzia, anche se essere bambini allora non è certo come esserlo oggi. I bambini lavoravano dalla mattina alla sera come gli adulti.
Da subito, appena avevano qualche energia, erano in grado di manovrare un attrezzo, una scopa, fare qualche cosa. Poi nel suo caso in particolare, perché ebbe anche la sfortuna, prima di tutto, di essere un emigrante che dalle Marche, che era una zona relativamente civile, io dico relativamente perché un'indagine dello Stato, del Parlamento italiano a fine Ottocento, ci dice delle cose della vita dei contadini impensabili per noi, tipo che cambiavano le lenzuola mediamente due volte all'anno, che la camicia veniva tenuta un mese e che ci si lavava una o due volte all'anno nella tenozza di casa. Quindi dobbiamo pensare a una vita in queste condizioni, esattamente, piena di pinocchi, denutrita, la situazione oggettiva era questa, tanto più nelle paludi pontine, ecco la disgrazia, dalle Marche, un paese salubre, collinaldo su una collina, alle paludi, che erano veramente l'inferno, era il regno della malattia, della sopraffazione, delle mancanze di regole. E in questa emigrazione disperata, per di più, lei perse il padre quasi subito, lasciando una giovane vedova e un branco di bambini, di cui Maria Coretti era la più grande, era femmina, e come tutte le femmine di tutte le epoche, costretta a lavorare.
Ecco, parliamo un momento della condizione femminile di allora, in quel contesto sociale, peraltro.
Beh, la donna era poco più che uno strumento di lavoro, di riproduzione. Non dico neanche il piacere, perché mi sa che il concetto di piacere non esisteva neppure, era proprio una macchina da fatica che doveva ubbidire e dare il sangue lavorando come un uomo, per di più badando la casa. Nel momento stesso in cui la Maria Coretti diventa orfana a 9 anni, la madre prende il posto del padre nei campi, nell'aia con gli animali, e Maria deve badare i fratellini alla casa, così piccola, in una situazione di vuoto culturale totale.
Chi la uccise era un ragazzo molto più grande di lei, aveva 20 anni, lei ne aveva 11. Ecco, perché lei dice povero assassino?
Povero assassino perché viveva esattamente nelle stesse condizioni che ho descritto fin qui. Se male andava alle femmine, ai maschi non andava poi particolarmente meglio. Erano i dominatori ovviamente del gruppo, proprio in senso fisico, come gli animali, erano i più forti, ma lavoravano come i più forti, cioè come bestie, per poche lire e senza quelle gioie che sono tipiche del maschio. Alessandro, che era un ragazzo timido, insicuro, aveva il sospetto che suo padre avesse un rapporto, io non lo credo, non ci sono prove, con la mamma di Maria, quindi si sentiva in qualche modo proprietario dei piccoli della famiglia. A 20 anni, con tutti gli impulsi sessuali che si possono immaginare, senza avere mai avuto una vita sessuale, in realtà mise gli occhi su questa bambina che non era una bellezza. Le foto che abbiamo dell'autopsia purtroppo lo dimostrano. Era una brunetta, piccolissima, sottosviluppata anche per la sua età. Dispiace dire queste cose perché so che possono offrire, ma oggettivamente da un punto di vista storiografico, insomma, era piena di pinocchi.
Come tutti forse allora.
Come sì. Tutti, sì. E però era l'unica cosa a portata di cosa, e dico, uso la parola cosa non a caso, era l'unica cosa a portata di mano.
E perché ucciderla a coltellate?
Su questo ci sono svariate teorie psicanalitiche, non solo sul fatto in sé, quel fatto lì. Lo si spiega in genere in tutti gli assassini di questo tipo con una oggettiva impotenza, coeundi, cioè l'assassino non ce la fa, alla minima resistenza sostituisce la forza del pene, che è uno strumento di penetrazione e di violenza in questi casi ovviamente, con la forza del punteruolo. Lui si è nascosto un punteruolo, è il caso disperato o di minaccia, e lo usa. La bambina resiste, ma quale bambino non resisterebbe di fronte a un'aggressione di questo tipo? E lui la uccide, inutilmente, stupidamente, ferocemente, anche con 14 colpi, molti dei quali profondi.
Eppure anche lui, come Maria Goretti, era vissuto in un ambiente permeato di valori cristiani, ecco. Sì. Cosa significava la religione nel mondo contadino?
La religione, come io l'ho studiata, come documentata, era essenzialmente un fenomeno superstizioso, cioè si mischiavano le ragioni di fede, credere nel paradiso, in Gesù, nei santi, alla superstizione più nera, quindi si pregava con il malocchio come si pregava questo o quel santo, senza fare molto distinzione. Certo però che la Chiesa, essendo oltretutto presente, aiutando la vita dei contadini con i suoi frati in questo caso, che erano nella zona, aveva una maggiore autorità, poi prometteva e promette la vita eterna, che non è una promessa da poco.
Il padre di Alessandro Serenelli capì subito che era stato suo figlio a commettere il reato. Cercò in un qualche modo di coprirlo?
Sì, per quanto era possibile, ma ovviamente non era possibile, perché il ragazzo era salito in casa tirando per un braccio la bambina che stava lì fuori a fare i lavori, proprio mentre tutti facevano un lavoro nell'aia, era piena estate, adesso non mi ricordo la parola esatta, ma si faceva qualche cosa con il raccolto, con il grano, lo si schiacciava sotto le ruote dei carri, e quindi erano oltretutto tutti presenti. Fu probabilmente anche un colpo di sole, di scoramento. Io dico povero assassino, lui deve aver pensato, ma se la vita mi nega anche questo, che senso ha? Pensi, 20 anni, eh?
Nelle ultime parole di Maria Goretti c'è il tema del perdono. Secondo lei il perdono senza pentimento e soprattutto senza espiazione del peccato è una mistificazione oppure ha un suo senso?
Qui c'è uno dei temi centrali del libro. Allora, questa bambina di 11 anni, ferita con 14 colpi di punteruolo, arrivata in ospedale dopo un sacco di tempo perché trasportata in baroccio, cioè non è che arrivava la tua ambulanza, ma arriva un baroccio dopo un'ora, la porta via, ci vuole un altro paio d'ore, con questa setticemia ormai che le morì per, non tanto per le ferite quanto per quello che le ferite provocarono di inquinamento del suo corpo, tormentata da pie donne che le dicono perdonalo, perdonalo, Dio lo vuole, Dio lo vuole. È testimoniato che lei all'inizio disse no, no, poi disse va bene, lo perdono, se proprio lo volete, aggiungo io, lo perdono. Non deve essere stato facile, può averlo anche perdonato, e questo comunque fu uno degli elementi che poi portarono alla sua beatificazione e santificazione. Se non avesse perdonato, che santo era?
Il martirio di Maria Goretti aprì quello che sarebbe stato chiamato il secolo dei martiri. Perché tanti martiri?
Tanti martiri perché i più in realtà sono martiri religioso-politici, cioè il Novecento è stato il secolo delle grandi e invasive ideologie politiche, comunismo, nazismo, fascismo e vari tipi di dominazione del potere, che spessissimo ha tentato di annullare la vita della Chiesa e il suo esercizio, e quindi è inciampato per modo di dire in molti religiosi, in molte persone di fede che pur di non deflettere la loro fede hanno preferito farsi uccidere. E questo è piaciuto molto alla Chiesa, giustamente, perché ha trovato degli eroi che pur di non cedere al potere politico hanno preferito la morte, e questo in fondo è l'obiettivo di tutta la cristianità da quando è nata, cioè la prevalenza della fede sulla vita civile. Pio XII prima che il Papa di Maria Goretti e Giovanni Paolo II dopo, i loro lunghissimi pontificati, che insieme fanno più di un terzo del secolo, hanno molto valorizzato questa, pensiamo solo a Padre Colbe e a tantissimi dei santi fatti da Giovanni Paolo II, sono uomini e donne dell'Africa, dell'Asia, in genere di parti sperdute del mondo, morti per difendere la loro fede. Vista da questo punto di vista, Maria Goretti è certamente una martire.
E la sua beatificazione ebbe un effetto sul costume, sulla morale di quel tempo e di quella gente?
Ecco, io la mia teoria, che poi ha aperto, a parte il confronto su fatti concreti, che ha aperto il mio conflitto con la Chiesa, o meglio il conflitto della Chiesa con me, è che più che avere effetto la beatificazione sui fedeli, fu il costume che ebbe effetto sulla beatificazione. Cioè, Maria Goretti, ricordiamo, è morta nel 1902, subito partirono da parte dei padri passionisti, che erano i padri a lei vicini, che l'avevano dato la prima comunione, eccetera. Ecco, la proposero subito come martire della purezza in queste tremende paludi, dove accadeva di tutto. Ricordiamoci che i contadini per lo più vivevano nelle lestre, cioè in capanne di frasche e legno, dove l'incesto era la norma, più che l'eccezione. Questa beatificazione procedeva con estrema difficoltà. Quando ecco la Seconda Guerra Mondiale, la sconfitta del fascismo e l'arrivo degli americani. La Chiesa capisce presto che tutto sta per cambiare, si balla il boogie boogie nelle strade, gli americani hanno portato anche il rock and roll, musiche strane e diaboliche, non sono per la maggior parte cattolici ma protestanti. Per di più le donne italiane e cattoliche in genere, per la prima volta nella loro storia, grazie alla guerra, anzi a causa della guerra, devono lavorare, escono per lavorare, portano le gonne più corte, cominciano a vivere come uomini. Insomma, la corruzione, il diavolo, sembrano invadere anche il mondo cristiano. Pio XII, da grande papa qual è, pensò che occorresse un esempio, un martire della purezza più vicino di quello che era stato proposto, che era proponibile all'epoca, ed era Sant'Agnese. Sant'Agnese è un santo delle catacombe, che addirittura la stessa chiesa ha ammesso che probabilmente è uno di quelli che probabilmente non è mai esistito, una bambina che si era fatta uccidere, però pur essere in epoca romana. E cosa di meglio invece di una bambina italiana vicino a Roma, sicuramente confessata, con una madre, con un assassino presente, sulle quali c'è un esempio popolare, vero, vivo, e fu data un'enorme accelerata al processo di beatificazione, tant'è vero che nel giro di 2 anni Maria Goretti venne beatificata e dopo pochissimi anni ancora santificata. 1950, anno della mia nascita.
C'è stato un seguito dopo questo suo, chiamiamolo così, contrasto con la Chiesa, dopo allora?
E riflettendoci, se io sbaglio, se veramente la Maria è, come spero, fra gli angeli, fra le nubi, felici, eccetera, sono sicuro che mi tiene la mano sulla testa e qui con noi adesso che ci aiuta a fare il miglior lavoro possibile. Questo sono convinto, la sogno anche naturalmente. Parla, mi dice delle cose ogni tanto, ma è che io la sento talmente vicina, un po' come ormai fosse figlia mia, sono 20 anni che me la cullo. Questo libro è stato tradotto in tutte le lingue dei paesi cattolici del mondo, è molto diffuso, è ancora vivo e letto, ed è ancora oggetto di discussione, non tanto per la storia di Maria Goretti, quanto perché appunto ha rinnovato il modo di fare le visite dei santi, le geografie, che non sono più come erano una volta, avulse dal loro contesto sociale e storico. Bisogna vedere da dove partono questi santi. Una cosa è nascere a San Francesco e decidere di diventare poveri essendo ricchi. Una cosa è nascere poveri e rimanere tragicamente poveri.
Per chiudere torniamo ad Alessandro Serenelli. Dichiarò il suo pentimento pur considerandosi fortunato ad aver ucciso una santa.
Sì, lui appunto dopo 20 anni di carriera non trovava lavoro, non sapeva fare niente, era anche malato, un essere piuttosto inetto e modesto. Venne accolto da dei frati cappuccini, visse sempre in mezzo ai frati e ai sacerdoti, visse lungamente perché morì più di 80 anni, e le sue ultime parole, modestissime, veramente, per questo dico anche povero assassino, furono: io sono stato fortunato a uccidere una santa e Maria ha fatto bene a farsi ammazzare, che è la tragedia finale su tutto questo.
Grazie a Giordano Bruno Guerri per essere stato con noi e a tutti voi che avete scelto la nostra compagnia. L'appuntamento con un nuovo caso della storia in giallo è per sabato prossimo alle 16:52, naturalmente su Radio 3, ma prima di salutarvi voglio ringraziare la curatrice del programma, Daniela Sbarrini, Manuel De Lucia, assistente alla regia, Paola Guarnieri, Alessandro Molinari per le musiche originali, Fiore Liborio, tecnico del suono, e grazie naturalmente al nostro regista Italo Moscati. Da Antonella Ferrera a tutti, una buona serata.
Le voci di oggi erano quelle di Francesco Meoni, Francesco Pannofino, Alberto Rossatti, Emanuela Rossi e Daniela Barra nel ruolo di Maria Goretti. Per riascoltare le puntate precedenti, www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo. Per scriverci, la storia in giallo @rai.it.